iniziamo. Così rispettiamo quelli che sono arrivati puntuali e quelli che arrivano in ritardo la prossima volta arriveranno in ritardo uguale. Sanno che iniziamo puntuali. Va bene. Allora, avete i foglietti, ecco, e vedete che c'è un titolo quest'anno che abbiamo scelto insieme con Francesco e con Angel, verso la Pasqua. Allora, quest'anno, a differenza degli altri anni, non saranno delle catechesi sul Vangelo della domenica successiva. Avete visto che adesso è da un po' di tempo che usiamo questa formula in Avvento, in Quaresima, per prepararci. Di solito la domenica prima cerchiamo di fare un incontro, un esegesi sul Vangelo della domenica successiva per prepararci. Quest'anno abbiamo pensato ad una modalità diversa, ci sarà anche l'analisi di un Vangelo che è centrale nella vita della Quaresima, ma abbiamo preferito puntare l'attenzione sulla liturgia in sé, cioè sulla partecipazione all'Eucaristia e soprattutto la preparazione in questa Quaresima in vista del Triduo Pasquale, soprattutto della passione, morte e risurrezione di Cristo, della veglia e della celebrazione della Pasqua. Proprio. Perché questo? Perché ci sembrava bello poter affrontare insieme un cammino che ci faccia entrare in maniera più profonda in quello che è il centro della nostra vita, cioè la liturgia eucaristica. E il fulcro, la vita, la fonte, il culmine di tutta la nostra preghiera, di tutta la nostra esistenza, anche di tutta la nostra salvezza. Allora, soprattutto avendo anche la grazia, la fortuna di avere Don Francesco con noi, che appunto ha fatto una licenza in liturgia, quindi ci ha dato anche, no, degli spunti interessanti, ci è venuta anche questa idea, perché non fare degli incontri dove andiamo ad approfondire quello che è il senso della liturgia. Allora, ecco questo titolo, verso la Pasqua. Già questo dice la nostra meta, la direzione. Tutta la Quaresima è indirizzata al Triduo Pasquale, che è centro di tutto l'anno liturgico, come ho sentito durante la celebrazione dell'Epifania, no? Che è stato l'annuncio della Pasqua. Ed è anche la meta, la direzione di questo percorso, di incontri che faremo. Com'è la meta? La direzione, il fine, lo scopo, se vogliamo, della Quaresima. Stare dietro a Gesù, nel richiamo costante della conversione, per vedere se c'è veramente da rimettersi dietro a Lui, come rimetterci dietro a Lui, seguirlo a Gerusalemme, dove certamente vivrà la sua passione e morte, ma dove vivrà anche la risurrezione. Ecco, no? La parola verso la Pasqua. Allora, perché questa sera, sentirete, parleremo dell'ultima cena? Come mai, no? Parlare dell'ultima cena, dell'Eucaristia, dell'istituzione dell'Eucaristia. E intanto c'è questo titolo, verso la Pasqua. Perché, questo è scontato, no? Ogni Eucaristia è Pasqua. E la celebrazione, la partecipazione alla Pasqua di Gesù, cioè ogni celebrazione eucaristica, ogni messa alla quale noi partecipiamo, nella quale noi siamo inseriti, è partecipazione alla Pasqua, al mistero pasquale, che vedremo questa parola, di Gesù. Questa sera cercheremo di mettere dei termini, dei concetti, non dico delle definizioni, ma delle immagini che ci aiuteranno ad entrare sempre meglio, a partecipare sempre meglio alla liturgia eucaristica. Allora, leggiamo il brano che abbiamo scelto di riferimento, che non è il Vangelo che sentiremo nella Quaresima, ma lo sentiremo poi più avanti verso il Matteo, ma è il Vangelo di Marco. Questa sera ce l'avete sul foglietto, è l'istituzione dell'Eucaristia, l'ultima cena, Marco 14, 12, 26, ce l'avete sul foglietto. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparerete per la cena, per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ecco, come vedete nel foglietto è stata messa la versione di Marco e di Matteo e poi accanto la cosiddetta tradizione paolina. L'istituzione dell'ultima cena, il racconto dell'ultima cena, cioè l'istituzione dell'Eucaristia, è presente in due grandi tradizioni. La tradizione paolina, che è più antica, per paolina intendiamo la prima lettera dei Corinzi e il racconto di Luca probabilmente avendo seguito quello che Paolo diceva, okay? Quindi questa tradizione è la più antica, e poi una tradizione marciana cosiddetta, che arriva da un'altra fonte probabilmente, che è seguita anche da Matteo. Noterete che ci sono delle cose che sono molto simili e delle cose che divergono leggermente. In Giovanni non abbiamo il racconto dell'ultima cena inteso come: prendete questo il mio corpo, non prendete questo il mio sangue, ma abbiamo la lavanda dei piedi, che vedremo poi che ha un suo significato. Però questa sera ci concentriamo sulla versione di Marco con i riferimenti, per quello che vedete nel foglietto, perché è utile questo. Perché questo? Perché qui dentro appunto c'è l'istituzione, c'è il centro della nostra fede. Avete sentito in queste ultime parole soprattutto quello che ripete il sacerdote: prendete questo mio corpo, prendete questo mio calice. Però adesso vogliamo concentrarci su una prima fase, vedremo tre fasi questa sera: come entrare, come preparare la celebrazione eucaristica, come stare dentro e come uscire. Ok? Vediamo un po'. La prima domanda: dove vuoi che andiamo a preparare? Gli chiedono i discepoli. Allora, questa sera ci è venuto in mente, confrontandoci un po', di lasciarci questa domanda: come ci prepariamo, come entriamo all'ultima cena, cioè nel mistero pasquale, cioè nella celebrazione eucaristica, cioè nella Pasqua? Non è un discorso come ti prepari per andare a messa solo, ok? Non è questa la logica, è veramente come ti prepari esistenzialmente, spiritualmente, come muovi la tua vita per entrare nella celebrazione eucaristica, che è il mistero pasquale. Mistero pasquale, quando sentirete questa parola, vuol dire passione, crocifissione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Okay? Come entriamo in questo? Questa è la domanda di questa sera. Come e dove, soprattutto, vi chiedo, dove vuoi che prepariamo per la Pasqua? E allora, in che luoghi esistenziali io devo fare entrare il mistero pasquale? Che vi dicevo, passione, crocifissione, morte e risurrezione. Voi immaginate questo: noi abbiamo la celebrazione come un grande insieme. In questa celebrazione noi possiamo essere dentro il mistero pasquale, possiamo toccare, vivere, dopo lo vedremo bene, il mistero pasquale, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Come entriamo in questa celebrazione per venire in contatto in maniera vera, viva, con la passione, morte e risurrezione di Gesù, e come questa cosa, non immaginate, scende nella mia vita. Immaginatevi queste tre nuvolette, non il mistero pasquale che è presente, scende nella celebrazione eucaristica, e questa celebrazione eucaristica, la messa, invece penetra nella mia vita. Perché davvero c'è il rischio che la partecipazione alla messa, la cosa più importante, alla celebrazione della Pasqua, alla celebrazione della Domenica, che è la Pasqua della settimana, il grande giorno di Pasqua che si riverbera per tutte le settimane, c'è il rischio che davvero entrare in questa celebrazione quasi assistiamo a una rappresentazione, assistiamo a qualche cosa che fa qualcun altro. Sì, prego, ascolto la parola di Dio, però in realtà non mi sento immerso. E soprattutto questa cosa che vivo tutte le settimane, per alcuni anche tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, poi come si riverbera nella mia vita? Come la Pasqua entra nella mia vita? Guardate che questo è fondamentale, tutta la preparazione della Quaresima, 40 giorni, tutto quello che facciamo per andare a vivere un evento che non è solo di qualcun altro, cioè di Gesù Cristo, deve essere un qualche cosa che cambia, penetra nella mia vita, se no davvero andiamo ad assistere a un teatro. E questo lo dico a me stesso come sacerdote, davvero, no? In primis, provate a pensare alla nostra vita, quante celebrazioni pasquali e domenicali abbiamo già partecipato, vissuto, ecco, che come sono penetrate nella vita. Dicevamo, i luoghi esistenziali dove si deve preparare per poter vivere la Pasqua, cioè perché il mistero pasquale possa attuarsi, passare nella mia vita, la mia vita passa dalla morte alla vita. Quali sono questi luoghi nel quale ci deve entrare la risurrezione? Quali sono questi luoghi? Li vedremo bene dopo e cercheremo di analizzarli. E dovrà essere tutti gli ambiti della nostra vita, in tutti gli ambiti della nostra vita deve entrare la risurrezione, perché io voglio vivere da risorto sempre, voglio vivere il mistero pasquale sempre, non è possibile che lo viva un momento della mia settimana, non ha senso perché il risorto è vivo, presente, adesso risorto, il mistero pasquale è in atto adesso, in questo momento. Allora dove, in che ambito devo preparare, dove devo donarmi completamente? Avete già sentito quello che vedremo meglio, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, qui si parla di una donazione, un sacrificio, una donazione completa. Dove devo donarmi completamente? Dove devo dare la mia vita? O meglio, dove devo fare entrare Cristo nella mia vita affinché io mi possa donare, come ha fatto lui? Partecipare alla messa, alla celebrazione eucaristica è questo anche. Questi luoghi che vi sto dicendo, che dopo li riprenderemo, vanno portati nella celebrazione eucaristica, vanno portati sull'altare. Perché il mistero pasquale, che dicevo prima, passione, morte e risurrezione, deve trasformare quel luogo. Non è possibile che qualche cosa della mia vita rimanga fuori dalla porta. Non è possibile che rimanga fuori e io vengo qui con una parte di me stesso. Non ha senso, capite, no? Se io devo vivere da risorto, non ha senso. Anzi, devono entrarci proprio quelle parti più difficili dentro questa vita. Devono essere messe sull'altare. Per fare parte, proprio per immergersi nel Cristo morto e risorto. E adesso andiamo a vedere alcune parole molto importanti che ci serviranno poi per completare il cielo. Non c'è un punto, vedete pure il foglietto perché ci serve, adesso ci serve. Prendete questo mio corpo, poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro e lo vendero. Manca in qualche modo una parte che noi sacerdoti diciamo sempre dopo la consacrazione del pane e del vino, che è fate questo in memoria di me. Non c'è nel testo di Giovanni, non so se avete notato. Questa parte, fate questo in memoria di me, c'è nella tradizione paolina che avete a fianco, verso la fine, guardate verso la fine di Luca e verso la fine della prima Corinzi, c'è proprio scritto: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Questo è il calice della nuova alleanza, del mio sangue, soprattutto nella prima Corinzi, ogni volta che ne bevete in memoria di me. Allora, cosa vuol dire questa parola? Attenzione, perché è molto importante e ne va davvero della nostra vita. Questa sera cerchiamo più di vedere alcuni termini, di alcune categorie, perché davvero nella messa vengono dette tante parole dal sacerdote e c'è il rischio che io queste parole le dico come parole che deve dire lui e lasciamolo dire. Pensate, quando la messa era in latino, no? Giustamente la gente non capiva niente, la maggior parte, e si diceva rosario durante la messa, ma giustamente mia nonna faceva così, perché poi c'erano dei momenti in cui campanelle, cose, ti alzavi, ti ripigliavi, non c'era. Con la traduzione in italiano, anche del, non solo della parola di Dio, ma anche delle parti della liturgia, con il sacerdote è rivolto verso l'assemblea, con questi dialoghi, notate che ci sono tanti dialoghi nell'Eucaristia, è per dire che io, in quanto fedele, anche non sacerdote, partecipo, celebro. Io non partecipo solo alla messa, nel senso come spettatore, io celebro insieme al sacerdote dell'Eucaristia che la presiede. Quindi se io celebro, è vero che c'è delle parti che devo rispondere come fedele, ma dovrò capire il senso di quello che il sacerdote nelle preghiere dice anche a nome mio. Perché io gli detto, se io ci devo mettere la mia vita, io non posso mettere la vita dentro quelle frasi del messale, dentro quelle formule, se non capisco quello che dicono. Ma non perché non ho la cultura, ma perché dietro c'è tutta una sintesi. Io non sto dicendo che chi viene a messa è ignorante, non capisce, non è questa la logica, però dietro c'è tutta una sintesi che in poche parole deve dire tante cose. Come avete visto, per esempio, le formule della consacrazione prendono, fanno come un centone della parte del Vangelo di Marco, della parte della tradizione paolina, della tradizione marcia, e le uniscono, perché nella sapienza della Chiesa si è deciso di fare questo proprio per poter spiegare, entrare pienamente in questo mistero, la memoria. Io quando nella testa dico la parola memoria, è qualcosa che mi ricordo. La memoria è fare memoria di qualcosa, di un evento che c'è stato un po' di tempo fa, ma che rimane là, nel passato. Io mi ricordo di quella volta che da ragazzo ho vissuto quella bella esperienza, mi ritorna anche in mente il ricordo, quella sensazione, quella cosa bella, però l'ho vissuta là. Bella, bellissima, tante cose della nostra vita belle che ci ricordiamo e le portiamo alla memoria, ma rimangono là, rimangono, mi suscitano qualcosa adesso, ma rimangono là, non le sto vivendo, non le posso vivere. Ecco, questo concetto di memoria, in realtà la parola giusta sarebbe memoriale, è una parola che arriva dal libro dell'Esodo, del Deuteronomio, per tante volte viene detto ricorda di tutto il cammino che il tuo Dio ti ha fatto percorrere, fai memoriale, ricorda, cioè, ma non solo qualcosa che era distante, ricordatelo così non te lo dimentichi più, ricordatelo, ma vivilo anche adesso. Ecco perché è nata poi pian piano nella tradizione del popolo ebraico e poi noi cristiani questo fatto del ripercorrere, rifare la Pasqua, rivivere la Pasqua. Non è soltanto un ricordarci di quello che ha fatto Dio, io voglio rientrare in quel momento, perché come ha fatto Dio quella volta con quella gente che è arrivata fuori dall'Egitto, lo deve fare anche a me adesso, a tirarmi fuori dall'Egitto, no? La Pasqua ebraica, ok? E come allora Gesù in quel momento ha fatto, voglio che sia anche per me, voglio esserci in quell'ultima cena. Ecco, la liturgia, il sacramento dell'Eucaristia, la celebrazione eucaristica ci permette di fare questo. Qui usiamo la categoria di memoriale, cioè riattualizzare quell'evento, quell'ultima cena, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, la consegna che lui fa, riattualizzare quell'evento che è successo una volta per tutte nel passato, ma riattualizzarlo nell'oggi. Non sto dicendo che noi rifacciamo tutte le volte il sacrificio di Cristo, cioè risacrifichiamo Gesù. Non è questa la logica. Io qui devo leggere perché le parole sono molto importanti. Ma sto dicendo che diventiamo contemporanei di un evento passato, contemporanei, che ci apre al futuro. contemporanei, questa categoria è importante, quindi sentiamo che la celebrazione eucaristica è eucaristica contemporanea di un evento che c'è stato una volta e una volta per sempre, il sacrificio di Gesù, ma nel quale io ci sono anch'io ora, sono immerso in quell'evento, ne godo gli effetti ora, partecipo con la mia vita ora a quell'evento accaduto nel passato una volta per sempre, ma che ha conseguenze sul futuro, sull'adesso, perché Gesù Cristo è vivo adesso, adesso il suo mistero pasquale è nato e ha conseguenze per il futuro anche proprio perché io lo vivo ora e non mi interessa solo che sia in questo momento, ma che trasformi tutta la vita, tutta l'esistenza, tutta l'eternità. Capite? Questo è quello che fa la celebrazione eucaristica, in virtù del sacramento, cioè della presenza di Gesù Cristo operante. In ogni sacramento Gesù Cristo opera in quel momento. Ecco, sacramento uguale Gesù è presente in questo momento e sta operando. Allora, nel sacramento dell'Eucaristia Gesù è presente e sta operando. E io posso vivere in quel momento il mistero pasquale, sono lì. Capite allora perché è così importante chiedermi dove nella mia vita io devo preparare quell'evento. Per quello che è così importante capire come la mia vita deve entrare in quell'evento. Perché quell'evento non è soltanto memoria, cioè faccio ricordo di una cosa successa, faccio memoriale, mi rendo presente. La categoria mi rendo contemporaneo e ne godo gli effetti adesso. Allora, quali sono questi luoghi nel quale io devo preparare la Pasqua per godere quegli effetti che vi sto dicendo? Perché la celebrazione eucaristica ha questa forza di vivificare me che ci sto partecipando, come vivificava e rendeva presenti quei discepoli che in quel momento non capivano certamente, ma deve vivificare anche me. Allora, io ho individuato alcuni luoghi dove è importante che prepariamo la Pasqua. Quella domanda che c'è all'inizio del Vangelo di Marco, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E questi luoghi hanno a che fare con le relazioni. Sempre, sempre. Gesù vuole una relazione con noi. Non ci dà un insegnamento, non ci dà delle nozioni, ma vuole una relazione, anche fisica. Prendete e mangiate, prendete e vedete, quando appare come risorto, appare in una relazione fisica, si fa toccare, è una persona viva. Allora il mistero pasquale, intendo sempre il mistero pasquale, passione, crocifissione, morte e risurrezione, deve entrare nelle mie relazioni, nei luoghi concreti della mia vita, perché il risorto, il mistero pasquale è concreto adesso ora. Nell'Eucaristia io vado incontro al Cristo risorto, presente, vivo. Allora le relazioni, per esempio una relazione principale, la relazione familiare con i figli, con i genitori, con il marito, con la moglie, con il genitore. È ovvio che io devo preparare lì perché il mistero pasquale, perché quella è la componente più importante della mia vita. Non è possibile che quella cosa lì non venga messa a bagno dentro il mistero pasquale. E non è possibile che le relazioni familiari, affettive, con i figli, con i propri genitori, non siano permeate da Gesù risorto. Non entrino nell'Eucaristia, non è possibile. Perché devono essere trasformate, devo poter vivere da risorto. Devo poter vivere in una logica pasquale di dono, completa. È ovvio, con tutta la fatica, con tutti i fastidini, che siamo d'accordo. Ma io voglio vivere da risorto. Voglio che Gesù risorto sia dentro quelle relazioni importanti, così familiari. Poi, relazione, un altro modo per preparare la Pasqua è il lavoro. Come è possibile che entri l'Eucaristia nel lavoro? Come è possibile esprimere la giustizia che noi esprimiamo nella celebrazione eucaristica insieme al dovere, insieme a ciò che è giusto avere per quello che lavoro? Insieme al concetto di dono che c'è nel mistero pasquale dell'Eucaristia, ma è possibile che nel lavoro dove io devo avere delle cose, ci sono dei principi precisi, far entrare i concetti che ascoltiamo e viviamo nell'Eucaristia giustizia, perdono, pace, dono. Capite? Non è facile. Ci vuole un percorso importante, perché ciò che è giusto deve rimanere giusto. Ma io da cristiano, da risorto, dovrò entrarci in un modo diverso del lavoro. Non è possibile. Non è possibile. Quindi quel di più che viene chiesto a un cristiano, che non vuol dire essere fessi, vuol dire ricevere ciò che è giusto. Ma io posso andare oltre anche ciò che è giusto, ciò che è dovuto, per esempio. Come ha fatto Gesù, questo è il mio corpo, prendete e mangiate. Come il mistero pasquale deve entrare nelle mie relazioni affettive, generali, come ho detto. Come deve entrare il mistero pasquale, come posso far entrare il mistero pasquale nella relazione con i beni, che ci servono i beni. Ci servono, come ho sentito oggi, no? Ci servono, ma com'è possibile? Io ti darei risolto la mia relazione con i beni, di possesso, di dominio, di sopraffazione, oppure usarne perché è giusto, ma prendere, questo è il mio corpo. Non è facile, non vedo conto, però o facciamo così, o l'Eucaristia rimarrà un momento di teatro nel quale io partecipo, faccio il mio fervorino, ma poi la vita è una parola. Quindi vi ricordate quello che dicevo, mistero pasquale, che è presente e scende nell'Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, e questo si deve trasferire alla vita. Se non c'è questo collegamento, capite che noi diciamo solo le cose, noi viviamo. Com'è possibile che il mistero pasquale, la celebrazione eucaristica, la messa entri nella relazione con il tempo? Ecco, capite come gestisco la mia vita nel tempo? È solo cosa mia? O io sono anche per altri? Fino a che punto io gestisco il mio tempo, fino a che punto lo dono? Ci sono delle giuste distinzioni. In queste relazioni io devo apparecchiare per avere la Pasqua, affinché il mistero pasquale tocchi la mia vita. Tocchi la mia vita grazie alla celebrazione eucaristica. Ecco, la celebrazione eucaristica è il mezzo con cui il mistero pasquale tocca la mia vita. Possiamo vederlo anche in questo modo qua, no? Com'è possibile che il risorto entri nella vita, nella sua libertà, entrerà come vuole, ma sicuramente nella celebrazione eucaristica il risorto, il mistero pasquale tocca la mia vita. Quanto io voglio fargli toccare, ovviamente, quanto mi permetto di entrare. Ecco, io sto alla porta e busso. Okay. Poi lui ha anche la capacità di passare attraverso le porte chiuse, come vedremo risolto, ma comunque rispetterà sempre la nostra libertà. Sacramento, ripeto, è Gesù presente che agisce qui e ora. Tutte quelle relazioni io le devo portare nella celebrazione eucaristica, nella messa, cioè nella Pasqua, tutte. Devo fare Pasqua, devo fare passaggio da morte a vita in quelle relazioni che hanno sicuramente delle zone d'ombra, delle zone di morte. Se no, rimarranno sempre zone morte. Se non faccio entrare il risorto, io non ce la farò a uscire da quelle difficoltà, durezze che ci sono in quegli ambiti relazionali. Non è possibile. L'avete sperimentato con quanta fatica. Noi cerchiamo di risistemare le nostre relazioni in tutti quegli ambiti, ma se veramente non faccio entrare il mistero pasquale, la celebrazione eucaristica e il risorto dentro quelle robe lì, rimarranno sempre morte, perché io non ho potere. Non sono capace a dare il mio corpo, come ha fatto Gesù Cristo. Questo è il mio sangue, perché non ce la faccio. O attingo forza, energia, grazia, capacità dal mistero pasquale, dove c'è qualcuno che dice questo è il mio corpo, prendete e mangiatene. E davvero lo faccio io, non ce la farò mai. Non è possibile. Devono quelle zone lì diventare eucaristia. Cioè la mia vita deve diventare eucaristia, che vuol dire ringraziamento, rendimento di grazie, che non vuol dire va tutto bene, che bello, ma rendimento di grazie, rendo grazie a te Signore, perché anche in quei solchi difficili presenti, in quel tipo di relazione tu ci sei, col tuo mistero pasquale di passione, morte e risurrezione, e vivifichi. Ecco eucaristia, rendo lode perché comunque. Adesso andiamo nella parte centrale dell'ultima cena. Come c'è scritto sul foglio, vedete sicuramente l'Eucaristia è un pasto pasquale. Quello che viene descritto, l'intenzione degli evangelisti è di dare probabilmente all'ultima cena una chiara lettura pasquale. anticipando nel segno della cena, c'è scritto questo, anticipando nel segno della cena stessa ciò che avverrà dopo la passione. Allora andiamo a vedere bene questo prendete e mangiate, questo è il mio corpo. No, siamo entrati, ok? Siamo entrati, adesso siamo qui. Prendete e bevete, questo è il mio sangue dell'alleanza, della nuova alleanza, della nuova ed eterna alleanza, dice il sacerdote. Questi segni del pane e del vino sono anticipazioni. E qui mettiamo un'altra parola, un'altra categoria. Prima abbiamo detto siamo contemporanei ad un evento successo una volta per sempre. Siamo contemporanei per l'evento che ha effetto sulla mia vita adesso e anche per il futuro. E adesso mettiamo questo altro concetto. I segni del pane e del vino, l'ultima cena, anticipa ciò che avverrà dopo nell'ordine divino, dall'ordine divino avanti. Il fatto che Gesù dica questo è il mio corpo, questo è il mio pane, è il mio sangue, lui sta anticipando nel segno del pane e del vino, ecco perché lo commettiamo, quello che farà sulla croce, la sua donazione completa. Anticipazione e donazione completa. Nel calice si riversa tutta la sua offerta, cioè tutto quel sangue che lui aveva versato sulla croce, nel calice. Ecco perché è così importante il segno del pane e del vino, perché lì c'è il corpo, il sangue di Cristo, ma c'è tutto il mistero pasquale, c'è tutta la sua intenzione di morire, la sua intenzione di andare fino alla fine, cioè di morire per me peccatore. C'è tutta la sua, il suo amore, la sua obbedienza al Padre in quel pane e col vino, che poi dopo diventerà vero, cioè il segno del pane e del vino diventano veramente corpo e sangue di Cristo, perché dopo lui veramente c'è la sua. Veramente ha dato quel corpo che noi abbiamo spezzato, veramente la promessa. Se non ci fosse stato il dopo, no? Quel pane e quel vino diventavano ovviamente non dei propositi, ma che sta lì proprio la forza del nostra nel ripresentare il segno del pane e del vino, che sono veramente corpo e sangue di Cristo, perché veramente ha fatto quello che aveva detto, veramente ci ha dato il suo corpo. E allora nel calice vogliamo o no anche noi riversare la nostra vita? Quando si dice mi unisco alla passione di Cristo, quale immagine migliore del calice che raccoglie, no? Che raccoglie. Lì dentro ci dobbiamo mettere anche la nostra offerta, la nostra vita. Io partecipo all'Eucaristia, cedo in qualche modo, anche perché io partecipo con il mio sacrificio su di voi, in quanto battezzato, anch'io sono sacerdote. Anch'io porto la mia offerta, la mia offerta spirituale, la mia vita. E non sono solo le intenzioni con le quali vengo messa, è proprio tutta la mia vita sta dentro quel calice. Perché io voglio immergermi dentro quel sangue, io voglio essere lavato tutto. Perché se non viene lavata una parte di me, no? Come dirà Pietro nella cena giovanile, lavo tutto, no? Non sono i piedi. Non è pensabile che nella mia vita rimanga fuori qualcosa che avrei. Io voglio essere immerso tutto come nel battesimo, non ci si immergeva tutti. Non ci può essere una parte della mia vita, vedi le relazioni che abbiamo detto prima, gli abiti, che non entra dentro quel calice. Perché se c'è qualcosa che non entra dentro il mistero pasquale, non viene risolto. Io voglio entrarci tutto. Allora, dentro quel calice devo mettere tutta la mia vita, non ripulita, non sistemata per benino per fare bella figura. Man mano la metti così com'è, poi pian piano, no? La partecipazione costante, esattamente l'Eucaristia, confronto con la parola di Dio, confessioni, pian piano, no? Pian piano sarà sempre un'offerta più completa, lo sappiamo, no? Non è che è un cammino, non è che siamo diventati tutti Padre Pio, abbiamo un'offerta pure perfetta, no? È ovvio che all'inizio dirò, ma davvero devo metterci anche quelle robe del calice? Non ti fanno schifo? No, fino ai piedi, no? Anche quelle parti che Pietro non voleva farsi lavare. Ecco perché dico che Giovanni l'ultima cena ce l'ha, ma ce l'ha in un altro modo. Che non c'ha, prendete questo mio corpo, no? Prendete questo calice, ma ce l'ha in questo modo, no? Fino alla fine, fino ai piedi, sì, anche proprio quelle cose che non puoi mettere in quel calice, le devi mettere. Se no non ha senso. No? Non maschere. Non ha senso, non, se metti una maschera e non lasci entrare il mistero pasquale, passione, morte e risurrezione in quella parte lì non sarà mai risolta. rimane sempre una bella tomba chiusa, da lì, la polvere sotto il tappeto, lo sporco dentro lo sgabuzzino, ma non profumerà mai di vita. Il sepolcro deve essere aperto tutto, ok? Deve andare fino agli inferi, la discesa agli inferi, oggi programmata nel periodo apostolico, discesa agli inferi. Allora, ecco, e poi c'è questa parola, alleanza. Noi all'Eucaristia ci partecipiamo perché Dio vuole fare alleanza con noi. È Lui che fa alleanza con noi, no? Questo è il sangue, questo è la parola per la nuova ed eterna alleanza. L'alleanza è fatta da due, ok, che stipulano un patto, un'alleanza. Tutte e due dicono: io sono fedele a questa alleanza. Okay, questo è il concetto dell'alleanza nel mondo semitico, ma più o meno mi passa per la mia. Il problema è che questa roba qui, nei confronti di Dio, noi sappiamo già che non regge. Quante volte Dio dice che la sua sposa è rimasta infedele al suo corpo, io ho fatto alleanza con voi, chi siete allontanati, i profeti, eccetera. Questo è un problema, no? Pensate a Gesù alle nozze di Cana, lui rifà questo vino, rifà alleanza con una sposa, che è il suo popolo, che è sempre stata infedele. Il profeta Isaia, Osea, lo dirà, poi ho sposato una sposa che è rimasta infedele. Ma Dio continuamente vuole rifare questa alleanza, perché sa che noi siamo infedeli, e Lui il fedele. E allora, una volta per sempre, con tutte, è disceso Cristo per fare una nuova e eterna alleanza nel suo sangue. Quella sì che è eterna, stabile, perché è basata sulla sua fedeltà, sulla sua donazione completa del proprio sangue, alla quale io mi unisco, ma so che non mi unisco perfettamente. È la sua promessa che conta, non è la mia, è la sua alleanza che conosco. Gesù è lo sposo fedele che rende pura la sua sposa senza macchia la Chiesa. Non è sulla mia fedeltà di sacerdote, di battezzato, che io vado a celebrare questo. E sulla fedeltà di qualcuno che ha detto: questo è il mio sangue, ti lavo di più. Ecco perché il suo concetto dell'alleanza. Se vedete, no? Sto mettendo tutte le parole che noi sentiamo nell'Eucaristia, che dietro hanno dei concetti enormi. Ma allora io quando ci sono e sentirò queste parole, memoriale, ecco, sono qui presente all'ultima cena, alleanza. C'è un Dio che vuole fare l'alleanza con me per quanto io sia infedele. Ecco perché io nell'Eucaristia, nel calice, ci devo mettere tutta la mia vita, anche la parte infedele, perché lui già lo sa, lui è già venuto, anzi lui è venuto in Cristo proprio perché sa che io sono infedele e non ce la facevo a mantenere quell'alleanza. Capite? La partecipazione, quello che ho insistito tanto sul mettere tutta la vita, soprattutto quelle parti che sono infedeli di Cristo, perché lui vuole fare alleanza, Dio, proprio in quelle parti che noi non riusciamo a mettere. Concludo. Allora, abbiamo visto come entrare, dove preparare e perché è così importante preparare, perché io ci parteciperò, non è solo la Pasqua di Cristo, certo, è la celebrazione di quell'evento venuto una volta per sempre, ma che rappresento in quanto memoriale, non faccio solo memoria, rappresento ora e io ci sono a azioni sulla mia vita nel presente e nel futuro. Ecco come ci siamo entrati, come ci sto con questo concetto di alleanza, ci sto sapendo che sono infedele, punto, che non ci sto arrivando preparato, ok? È vero, la Chiesa vede l'Eucaristia anche come culmine, cioè un percorso per cui io ci arrivo nelle disposizioni migliori, ecco perché la confessione, ma sarà sempre fonte della mia vita, per quanto io mi preparo. Ma davvero pensiamo che possiamo con la mia preparazione andare a meditare quella cosa? O essere tranquilli e dire: ok Signore, ecco, ho fatto la penanza, tranquillo, sono fedele io. Ti preoccupare? No? Non è così, non è così. Allora questo concetto dell'alleanza, dove è Lui che ci mette il suo sangue e il suo corpo, io ci metto la mia vita. Certo, ce la metto tutta, Signore, lo sai, anche quelle cose incasinate, anche quello che non sono fedele. Adesso ci provo, ti dico che voglio essere fedele, ti dico che ci metto tutta la fedeltà, tutto l'amore, che ci proverò a essere fedele nelle mie relazioni affettive, familiari, sul lavoro, fallirò, Signore, fammi ritornare a nutrirmi di quel corpo. Ecco perché ripartecipare all'Eucaristia, ecco perché non ha senso. Io credo, ma i sacramenti non ci partecipano. Capite, no? Lo dico a voi che ci partecipate, ovviamente. Una sgridata. Cioè, è questo, come è possibile dire io credo ma non partecipo alla messa? È ovvio che ci vuole tutta la comprensione, no? Io non posso farmi a meno di quell'alleanza, perché non ce l'ho, io non posso fare a meno del mistero pasquale, mangiare il corpo, perché non ce l'ho. E dove lo trovo? Nella celebrazione eucaristica, nei sacramenti. Adesso è come esco? Come esco dalla celebrazione? O meglio, come faccio a far ricadere nella mia vita quotidiana quello che ho vissuto nell'Eucaristia? Finisce il Vangelo di Marco che abbiamo letto, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Il concetto è tradurre, far passare quello che ho vissuto nella celebrazione eucaristica, cioè la passione, morte e risurrezione, che si chiama mistero pasquale, nella vita quotidiana. L'ultima cena. Tutto il mistero pasquale a cui ho partecipato adesso nella mia vita. Il quotidiano. Allora, non ce l'ho ovviamente una soluzione precisa, però potremmo riflettere su questo, che non è mia, ma è una riflessione che è stata fatta da una persona profondissima, che ci ha insegnato tante cose. Allora, nell'Eucaristia io ho chiesto e ricevuto perdono. Vuoi che l'Eucaristia continui la tua vita? Chiedi e ricevi perdono, e dai perdono. Nell'Eucaristia ho lodato, vuoi che nella tua vita permanga la celebrazione eucaristica, tu possa vivere la Pasqua costantemente? Loda. Nell'Eucaristia ho partecipato al dono di Cristo, della sua passione e morte, del suo corpo e del suo sangue, vuoi che nella vita continui questa cosa? Dona. Dona oltre il giusto, oltre il dovuto, oltre quello che è giusto che devi ricevere, questa celebrazione della nell'Eucaristia ho partecipato alla sua risurrezione. Sì, voglio che questo continui nella mia vita. Sì, vita risorto, vita risorto, evita le logiche di morte, quelle cose che senti che non danno vita. Lo sappiamo quante parole di morte, di affossamento su noi stessi ci vengono dette e noi diciamo. Hai sentito parole di vita? Ripeti parole di vita, che è la parola di Dio. Ecco perché puoi nutrirsi della parola di Dio, che non ha senso se non mi nutro della parola di Dio, come faccio a vivere con parole di risorto? Ecco poi il senso dell'adorazione. Io adoro ciò che ho mangiato, ciò che ho ricevuto, perché si perpetui quello che è stato nella celebrazione eucaristica della mia vita. Ho mangiato e adoro. Ecco, finisco dicendo questo. Allora, se benedice per Gesù e i discepoli, l'ultima cena è anticipazione di ciò che succederà lì a poco, così per noi. L'Eucaristia è realtà, anticipazione nello stesso tempo, palestra per la vita che deve venire appena usciti da risolti. Ecco, io ho concluso. È vero che ho messo tante parole, però vedrete che non ritroverete su questo.